nella comunicazione tra medico e malato, affrontiamo ora, tra i tanti problemi che essa pone, la questione della verità da comunicare al malato. Il diritto alla verità è fondamentale nel rapporto medico-malato, e in realtà non solo in esso, ed implica però una concezione dell'uomo ben determinata, soprattutto come essere responsabile e soprattutto come persona. E ovviamente questa si differenzia, la verità dalla menzogna, che priva l'uomo di se stesso e gli impedisce anche di dare significato alla sua esistenza, soprattutto quando è nelle condizioni di fragilità, negli stati di malattia. Ora, la verità in campo medico non deve essere intesa in modo restrittivo, identificandola soprattutto con la comunicazione della diagnosi e della prognosi. Ma la verità non va intesa perciò in modo neutrale, ma sempre in funzione di fini pratici o terapeutici. E quindi bisogna dare informazioni possibilmente accurate e tener conto della capacità del destinatario di comprenderle a partire dalla situazione particolare in cui si trova. Dunque, non affrontiamo qui il problema della verità ai malati terminali, sarebbe un altro capitolo molto importante da discutere. Tuttavia, in generale, nella comunicazione della verità al paziente, noi abbiamo già anticipato che essa va comunicata. Si tratta di decidere e di stabilire come e quando. Ecco, il come comunicarla e quando comunicarla. Comunque, abbiamo a tal proposito anche due attitudini, diversi tipi di atteggiamenti, come è normale, perché a volte la verità può non essere accolta e il silenzio può essere più eloquente della verità stessa e anche delle parole. Quindi a volte non sono necessarie solo le parole, anche il silenzio ha un ruolo fondamentale. Dunque è importante, no? È dire la verità, però, anche se bisogna stabilire il come e il quanto. Essa è richiesta dall'obbligo di fedeltà e di mantenere le promesse nelle relazioni interpersonali, oltre ad essere indispensabile per una proficua collaborazione nel rapporto medico-malato, ma in generale non solo in esso. Quindi a ciò però si obietta di solito che i medici non conoscono l'intera verità riguardo appunto a quella malattia o come essa si manifesta in quel particolare caso. E ad ogni modo, anche se la conoscessero, i pazienti non sarebbero in grado di comprendere. Questa è una delle obiezioni che si fa a questo problema della comunicazione della verità. Tuttavia bisogna dire che questa obiezione confonde il problema epistemologico della inconoscibilità della piena verità col problema etico della comunicazione della verità al paziente. Certo, epistemologicamente forse non conosciamo l'intera verità, perché come sapete no, la medicina si basa sulla, come la diagnosi, è sulla probabilità statistica, la quale non è confusa né incerta, ma è una probabilità statistica applicata a quel caso. Comunque, questa è la questione epistemologica della verità. altro invece è la comunicazione della verità. E non bisogna confondere questi due piani. Ciò che qui si richiede è che il medico riveli, per quanto è possibile e nelle condizioni date, ciò che egli conosce di quella malattia, della diagnosi e della prognosi, che lo comunica al paziente, considerando il suo grado di ragionevole comprensione, in quella determinata situazione. E quindi ciò lascia spazio anche per situazioni in cui i malati che non lo desiderassero, non bisogna dare informazioni dettagliate e complete sul loro caso. Perché ciò violerebbe il principio del rispetto dell'autonomia, che comporta ovviamente il diritto a sapere e a conoscere, ma a volte anche il diritto a non sapere, qualora il malato non fosse in grado di recepirlo, non fosse in grado di tollerarlo, dal punto di vista psicologico, eccetera. Ciononostante, il malato ha il dovere di informarsi, e soprattutto qualora la non informazione possa arrecare danno ad altri soggetti, come qui nel caso di questa tragica infezione del coronavirus. Il malato deve sapere, è un suo preciso dovere, soprattutto quando ciò causa, come in questo caso tragico, l'infezione danni ad altri soggetti. Il danno fondamentale qui è il contagio. Ad ogni modo, questo è un problema molto importante, no? Comunicare, come comunicare col malato e come quando comunicare la verità, sia essa parziale che totale, no? È importante comunque dire ancora qualcosa circa il consenso, no? Che ha due momenti, no? Come abbiamo anticipato. La valenza etica del consenso e la procedura deontologico-giuridica. E gli americani distinguono in genere tra consenso 1, la valenza etica, e consenso 2, la procedura deontologico-giuridica. Dove la valenza etica, che appunto implica un processo continuo e progressivo, ed è il fondamento del consenso. E mentre la procedura deontologico-giuridica lo chiamano il consenso 2, che è un evento, come abbiamo detto, e che poi culmina da noi di norma, come consuetudine, la firma di quei famosi fogli, no? Per accedere a un esame diagnostico e per qualsiasi cura, vero? Per qualsiasi tipo di terapia, come sappiamo. Quindi c'è il consenso 1, valenza etica, e consenso 2, procedura deontologico giuridica. Vedete, 2 viene dopo dell'1, come è chiaro. Quindi la base del consenso, il fondamento è il consenso 1. Quindi basarsi solo sul consenso 2, come a volte succede, pone dei problemi, sia giuridici che anche etici, e soprattutto etici. Questo è molto importante, no? Il che vuol dire che bisogna mantenere entrambi, ma stabilire è la priorità. Il consenso 2, la valenza procedurale e deontologico-giuridica, segue il consenso 1, la valenza etica, cioè quel processo continuo di relazione interpersonale che ha molte fasi tra il medico e il malato. E quindi è fondamentale questo, no? Perciò ci sono due modelli allora di consenso, quello che lo considera come evento e quello che lo considera anche e soprattutto come valenza etica, no? E questo è molto importante. importante, no? Da considerare. E qualcuno aggiunge anche che è necessario, allora, alla luce di questa distinzione, non solo ad un consenso informato, abbiamo detto che quell'informato, l'aggettivo è pleonastico in realtà, perché ogni consenso è informato, quanto ad un consenso, qualcuno dice, educato, cioè dove appunto implica disponibilità del medico a fornire informazioni nel senso che abbiamo detto, ma anche del malato ad accoglierle e a partecipare attivamente al processo di cura e al processo decisionale. E questo è molto importante. Dunque, tutto ciò è insufficiente. Se si fermasse al consenso 2, perché è decisivo, è vero, la partecipazione fondamentale del malato, ma anche e soprattutto, è vero, porre in luce il fondamento etico del consenso. Dunque, per l'operatività del modello processo, che è quindi la base etica, qui è solo il caso di dire che bisognerebbe rispettare le seguenti condizioni. Bisogna modificare le aspettative di ruolo sia del medico, che deve superare il paternalismo, e sia del paziente, che deve essere responsabile nell'adempimento delle cure. È inoltre fondamentale esplicitare i valori del medico e del malato. E di qui il dialogo continuo, no? E questo è fondamentale. Ecco perché la relazione tra le parti deve essere continua ed in costante evoluzione. E perciò si possono individuare le seguenti fasi, no? In questo dialogo continuo. E di questo processo dialogico. Individuazione delle responsabilità, definizione del problema, determinazione degli scopi, selezione della cura, estensione e controllo della cura stessa. Dunque è fondamentale tutta questa procedura che noi naturalmente qui non possiamo analizzare. Una migliore perciò attuazione del consenso informato richiede la sua integrazione nel processo decisionale e nello stesso iter terapeutico che avviene nel tempo. Come è chiaro, i due livelli, 1 e 2, tanto per intenderci, sono distinguibili ma a volte non separabili. Nella pratica fanno tutt'uno, anche se noi qui li distinguiamo perché intendiamo sottolineare che non bisogna ridursi solo al consenso 2 e quindi solo al momento deontologico giuridico, e magari ponendo in secondo piano l'aspetto fondamentale del consenso, che è una valenza etica e che quindi con tutto quello che abbiamo detto. Dunque, perciò alla luce di quanto stiamo dicendo, appare meno infondato quel paradosso secondo cui a volte il consenso 2 potrebbe paradossalmente, come abbiamo anticipato, essere superfluo, qualora si attendesse con cura al consenso 1. E questo è un aspetto paradossale ma molto rilevante, no? E naturalmente poi ci sono molte difficoltà a tal proposito e anche molte obiezioni. Qualcuno vece che è uno degli studiosi importanti della questione del consenso, sostiene che essendo molto difficile la condivisione dei valori profondi tra medico e malato, il modello del consenso a volte potrebbe essere, come dire, insufficiente e quindi andrebbe addirittura superato per difetto di condivisione, essendo impossibile addivenire ad una profonda condivisione. Ma naturalmente questo è un paradosso che ancora ribadisce il problema che la condivisione è fondamentale e che bisogna impegnarsi a ciò, soprattutto alla luce di quanto abbiamo sostenuto. Quell'osservazione che ritiene paradossale il consenso per difetto di condivisione, e questo è il paradosso, no? D'altra parte, che cosa poi viene a dire da un altro punto di vista? Che è importante la relazione, e soprattutto che non sia soltanto un fatto formale procedurale, la quale assume pieno valore e significato quando nel rapporto medico-malato c'è una relazione interpersonale sulla base dell'amicizia medica e quindi quasi, no, ad instaurare una comunità tra medico e malato. Ma questo, come abbiamo detto, è l'ideale, no? Noi ci accontentiamo anche di pervenire a livelli, come dire, più comuni, e questo lo abbiamo notato quando abbiamo detto che l'informazione, se non può essere empatica, almeno sia quella del secondo tipo di cui abbiamo parlato. Esso è molto importante, no? Cioè, nonostante bisogna guardare, nonostante questi problemi, queste obiezioni, col realismo, alla vita quotidiana e nelle relazioni medico-malato, senza però incedere ad attitudini utopistiche, quindi anche idealiste, no? Che pure sono importanti perché ci pongo davanti qual è l'ideale a cui sempre tendere, ma anche non cedendo al pessimismo. Quindi bisogna guardare questo problema con realismo. E da questo punto di vista, allora, osserviamo che allora gli elementi fondamentali e indispensabili di ogni consenso sono l'informazione e il fatto che la comprensione di essa con tutti i problemi, l'autonomia e la scelta libera, e quindi senza coercizioni né interne né esterne, questi sono importanti, no? E quindi informazione, capacità di comprensione e poi libera scelta sono gli elementi che non possono essere disattesi e che sono indispensabili per ogni consenso informato. Altro tema del consenso riguarda le sperimentazioni, di cui anche in questo periodo si fa un gran parlare, perché è vero, ricercare nuovi farmaci o stabilire se i vecchi farmaci in uso possono essere adeguati per curare nuove malattie, come in questo caso il coronavirus, si sente molto spesso dire, e giustamente, che poi è necessario una fase di sperimentazione, no? Perché in modo tale che questo nuovo farmaco, nuovo perché di recente scoperto oppure già in uso, ma che si vuole destinare per scopi nuovi, come nel caso del coronavirus, per stare all'esempio, sono necessarie sperimentazioni. E anche lì è necessario il consenso. E quindi non possiamo aprire questa lunga pagina del consenso. informato sulla sperimentazione. Pur essendo indispensabile, ovviamente, la ricerca scientifica e il suo progresso, lo vediamo anche in questi giorni quanto è fondamentale, evidentemente. Tuttavia, le sperimentazioni non sono esenti da rischi e perciò è necessario il consenso, e anzi è ineludibile. E c'è qualcuno come Anzionas che naturalmente ha sostenuto che le sperimentazioni dovrebbero essere regolate da quello che gli chiamo la scala discendente, nel senso che dovrebbero essere anzitutto i medici, i ricercatori e il personale paramedico che dovrebbero essere coinvolti in primis nelle sperimentazioni, poiché sono essi che possono esprimere attraverso il consenso una piena e consapevole condivisione di quel progetto di ricerca sperimentale. E quindi prima essi dovrebbero essere gli attori fondamentali della sperimentazione e poi naturalmente i malati. Quanto più si scende la scala, tanto più il consenso può risultare imperfetto. E questo sarebbe molto importante, ma come capite è più una questione ideale che poi si scontra con la pratica, no? Questo direi, uno degli aspetti importanti, ma non possiamo qui soffermarci su questa questione del consenso nelle sperimentazioni, che rappresenta un problema importante sia per la ricerca scientifica sia naturalmente per trovare antidoti sempre più efficaci, per la cura della salute. Dunque, l'ultimo punto che vorrei qui sottolineare è appunto l'idea che nel consenso, al fine di pervenire a questo equilibrio dinamico della relazione medico-malato, soprattutto riguardo alla condivisione, non solo è vero, del piano terapeutico, ma anche soprattutto la condivisione dei valori del medico e soprattutto di quelli del malato, è in gioco un problema importante, no? Non solo il superamento del paternalismo, ma anche il rispetto dei valori del malato. E quindi che il malato rimane sempre, alla luce del principio di autonomia, un interlocutore valido ed ha il diritto di essere ascoltato sulle scelte che lo riguardano, soprattutto quando essi attendono alla cura della sua salute e soprattutto quando alla sua vita. E come bisogna procedere? Secondo alcuni bisogna riferirsi alla decisione negativamente autentica. Pretendere cioè cercare di capire non tanto che di capire quali sono i valori del malato, e quindi non arrivare alla pretesa che il malato indichi, no, tutto il suo sistema valoriale. Questo no, è quasi impossibile, ma almeno che non vi contraddica quando egli assume le sue posizioni che vanno ascoltate. Ecco, in questo caso allora l'autonomia equivale alla maturità psicologica del malato e dall'assenza di pressioni esterne, quelle sociali e di quelle interne, che è il dolore. A volte le pressioni sociali esterne giocano un ruolo importante nelle decisioni del malato, ma anche quelle interne. Malato che ha forti dolori, che ha molte sofferenze, a volte è quanto liberamente decide dopo la previa informazione. quindi è perciò importante porre il malato nelle condizioni di poter decidere, in accordo con se stesso, cioè in base al suo intrasferibile progetto valoriale e progetto di vita a cui egli da sempre si è riferito. E questo è molto importante. Il medico dovrebbe tentare di scoprire questo progetto e questo sistema valoriale del malato, che non ha bisogno il malato, vero, di fare un trattato su questo. Questo è, come dire, riguarda l'ideato. E quindi la biografia del malato, il suo vissuto, la sua situazione ambientale, sulle sue relazioni, eccetera, questi sono importanti, perché da lì si desume, qual è, come dire, il sistema di riferimento valoriale, al quale il malato non può rinunciare, perché tutta la vita è vissuta in siffatto modo. Ed è adesso che bisogna riferirsi o cercare di indagare per vedere se corrisponde alle decisioni che il malato liberamente pone, e quindi eliminare possibilmente o attutire tutte le inibizioni e le pressioni sociali e anche quelle interiori, no? Quelle interne e quelle esterne. Di qui il ruolo della biografia, nella relazione medico-malato. Quindi non solo l'amicizia medica, ma anche il ruolo della biografia. È necessario, conoscere la biografia del malato. La biografia non nel senso vero dei dati esteriori, è il vissuto essenziale del malato. Perché è importante, no? Per il consenso, per il dialogo, e per quel consenso vero. Processo di cui abbiamo detto. Perché appunto è alla luce degli ideali di autorealizzazione che il malato, come dire, ha sempre attuato nella sua vita, e a cui non può rinunciare, anche nel momento della malattia. È importante conoscere questi, e in ciò consiste la biografia. È importante considerarle, tenerne conto da parte del medico. Perché essi sono, come dire, imprescindibili per le scelte poi che il malato compirà autonomamente alla luce dell'informazione del medico. Insomma, allora è un'autonomia dialogica, no? È un'autonomia, come dire, dialogica. E in questo senso il malato è un interlocutore valido, proprio in questo senso. Il che naturalmente è un'ennesima conferma che il malato ha il diritto di essere ascoltato, di essere compreso. È il dovere del medico di cercare di conoscere il più possibile la sua biografia, nel senso in cui stiamo dicendo, non come dati esteriori. Questo è fondamentale. Per quel consenso valido, di cui abbiamo detto, che è la base etica del consenso. Quindi questo aspetto è, come dire, rilevante, ed è addirittura decisivo. Naturalmente qualcuno che obietterà che questo è il consenso ideale, no? Nella pratica le cose vanno altrimenti. È vero. Rimane però che non ci si può fermare solo al consenso 2, al consenso evento, ma bisogna invece pensare a quel consenso processo, che ovviamente pone molti problemi nella sua attuazione, ma che è irrinunciabile, perché è la base del consenso. A tal punto che qualcuno, come abbiamo visto, sostiene con un paradosso che quell'evento in fondo è quasi, come dire, superfluo, se si attua il consenso 1. Naturalmente le obiezioni sono molteplici, la mancanza di tempo del medico, che effettivamente no, in numerosissime occasioni è un dato di fatto, E ciò non toglie però che egli debba dedicare attenzione e disponibilità all'acquisizione del consenso, che è parte integrante del processo diagnostico-terapeutico. Non è, come dire, un optional, e quindi un sovrappiù, ma è, come dire, uno degli aspetti fondamentali del processo diagnostico-terapeutico e l'aspetto decisivo della relazione medico-malato. E questa consapevolezza naturalmente è decisiva, nonostante vediamo che nella pratica, è vero, vi sono molti problemi. Ma naturalmente questo è anche un impegno a migliorare questa acquisizione del consenso. Perché? Perché quanto più abbiamo detto è vigente la pratica del consenso, soprattutto del consenso 1, tanto più si sradicano quelle sacche di paternalismo e tanto più la relazione medico-malato è una relazione efficace, e soprattutto dal punto di vista anche terapeutico. E questo è anche diagnostico, ovviamente. Questo è importantissimo, no? Quindi è qualcosa di fondamentale. Non bisogna trascurare, vero, i problemi nella vita quotidiana, ma questo non è, come dire, questo non deve distogliere da perseguire questa strada verso un consenso sempre più efficace e quindi verso una relazione medico-malato sempre più interpersonale. Ne va appunto del problema della salute e non solo di essa, ma anche appunto dell'efficacia e dell'efficienza del processo diagnostico-terapeutico. Questo è, come dire, l'aspetto importante che rappresenta poi anche, no, la conquista fondamentale, vero, della medicina moderna, dato che abbiamo rilevato che la nostra Costituzione, stabilisce che nessun atto medico può essere compiuto salvo i casi d'urgenza, se non previamente autorizzato attraverso il consenso informato da parte del malato. Bene, arrivederci.